Benissimo ragazzi, anche oggi siamo pronti, molto bene, perfetto. Allora innanzitutto vi saluto caramente, vi auguro una buona giornata. Non posso chiedervi se ci sono drammi rispetto a quello che abbiamo visto fino a ieri, in realtà potrebbero essercene. Eventualmente vi ricordo sempre il forum qualora ci fossero, ecco, momenti di condivisione. Recupero l'ultimo concetto che in realtà penso sia per voi caro e presente, relativamente al concetto di sistema, macchina, recettoriale, recettore, in termini molto generali. L'abbiamo introdotto ieri. È uno dei metodi attraverso la quale Madre Natura ha deciso di, ecco, avere una sorta di sensoristica per leggere dati all'interno o all'esterno dei sistemi compartimentati e sulla base ovviamente di questa lettura crearne un'informazione per poi prendere una decisione, ragazzi. Ecco, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Nel dettaglio un po' più generale da un punto di vista meccanicistico, consentitemi di ritornare ovviamente all'ultimo concetto che abbiamo condiviso ieri relativamente a qual è la funzione di un sistema, di una macchina recettoriale. Chiaramente deve riconoscere un segnale. E come vedremo, la maggior parte dei segnali che prenderemo in considerazione sono di natura chimica, quindi sono oggetti chimici. Quindi non c'è dubbio che qualunque sistema recettoriale, qualunque poi sia il sistema che avrà per tradurre l'informazione dall'altro lato del compartimento, deve riconoscere il portatore del segnale. E questo riconoscimento, se ci pensate, viene garantito dal concetto che abbiamo già più volte preso in considerazione in queste ore, che è quello del complemento. Sono fatto così e devo avere un complemento da un punto di vista topologico, forma e volume. Non ci stupisce immaginare che quindi anche un sistema recettoriale, come avete visto operare per i sistemi enzimatici, altre macchine importantissime, ecco, deve avere un sito di riconoscimento, e questo sito di riconoscimento per noi sarà il naturale complemento di forma e volume con l'oggetto che deve essere riconosciuto, il portatore del segnale. E deve garantire uno schema interattivo, assolutamente, così come abbiamo visto, forma e volume più schema interattivo. E quindi tutta la farmacodinamica che abbiamo descritto in precedenza, letta, no, anticipata dalla lettura ovviamente della formula di struttura, si riversa esattamente in questa fase, no? La fase di riconoscimento è esattamente copia incollabile a quello che abbiamo detto ovviamente in chiave di lettura strutturale nelle ore precedenti. Ma c'è qualcosa in più, ragazzi. Così come nell'enzima uno immagina che effettivamente la trasformazione chimica avvenga attraverso ovviamente, no, uno schema di reazione, così come potremmo immaginare nella chimica organica classica, anche qui la traduzione del riconoscimento in un segnale dall'altro lato deve avvenire attraverso ovviamente una modalità operativa. Di questo faremo alcune piccole considerazioni in funzione del tipo di recettore. È chiaro, ragazzi, dico una cosa estremamente banale, che un canale ionico ligando dipendente avrà una modalità di trasferire il riconoscimento del portatore del segnale, che tra un attimo impareremo a chiamare con il suo corretto nome, in un modo diverso rispetto ad un recettore accoppiato ad una proteina G. E indipendentemente però dal meccanismo che metterà in atto il sistema recettoriale, è chiaro che a seguito del riconoscimento del portatore del segnale deve avvenire qualcosa a livello della macchina recettoriale che consenta poi che questo riconoscimento si trasformi dall'altro lato, no, in un abbiamo ricevuto, grazie, ok ragazzi, e quindi prendere una decisione corrispondente. È chiaro che da un lato un aumento di una concentrazione ionica, canale ionico ligando dipendente, piuttosto che l'aumento di un secondo messaggero, potrei dire AMP ciclico, perché in un qualche modo non siete subito pronti ad arrivare lì nel momento in cui avessimo un recettore accoppiato alle proteine G, per noi è la modalità attraverso la quale, ecco, l'altro compartimento recepisce l'avvenuto riconoscimento del portatore del segnale, che era ovviamente dall'altro lato del sistema compartimentato. Dunque ragazzi, quindi riconoscimento e traduzione del segnale per noi sarà assolutamente fondamentale, e consentitemi anche qui di condividere con voi proprio da un punto di vista meccanicistico, ma capirete tra un attimo perché egoisticamente vi prendo per mano in un modo quasi puerile, potremmo utilizzare questo semplice schema nel momento in cui dovessimo occuparci, no, di una macchina che trasferisce un segnale, ed immaginare che sia operativa questa macchina nei due stati che abbiamo già identificato ieri, una situazione in cui è in attesa di ricevere un segnale, che io chiamo qui sulla sinistra uno stato non attivo, e dall'altro lato uno stato che in un qualche modo ricevuto il segnale, adesso in qualche modo anticipo con voi la nomenclatura corretta che cominceremo ad utilizzare da questo momento in avanti, in cui effettivamente qualcosa succede, e qui schematicamente è chiaro che c'è stata una modificazione, se la grafica che utilizzo in qualche modo vi porta a pensare che c'è stata una modificazione dello stato che poi consentirà dall'altro lato di dire ok, ho capito, il messaggio ricevuto. Ora, se immaginiamo che possiamo avere questa super semplicistica schematizzazione, sono in ascolto, messaggio ricevuto, ok, destra, sinistra, destra, ragazzi, ora potremmo immaginare che il portatore del segnale, se mi avete seguito nella logica, che deve avere necessariamente questa doppia, capite, funzione, deve riconoscere il sito deputato, ovviamente, al suo, scusatemi, il gioco di parole, riconoscimento da un lato, e deve essere in grado a seguito di questo riconoscimento di modificare la forma, quindi la funzione, la struttura, quindi la funzione della mia macchina, affinché dall'altro lato, ecco, messaggio ricevuto, quando io parlo, ecco, di risposta a livello cellulare, dico esattamente questo, messaggio ricevuto, qualcosa è avvenuto sopra e io me ne accorgo sotto, ok, scusatemi anche qui la semplificazione. Ora, possiamo immaginare da questo momento in avanti che chiameremo come agonista il portatore del segnale in grado di essere riconosciuto e di modificare strutturalmente la macchina molecolare affinché all'interno si arrivi a dire messaggio ricevuto. Ecco, per noi questo sarà il primo elemento fondamentale da un punto di vista strutturale che associeremo ovviamente al concetto farmacologico di attivazione recettoriale. Chiameremo quel oggetto chimico in grado di riconoscere, di modificare attivamente la macchina recettoriale affinché il segnale venga trasportato dall'altro lato del compartimento come agonista. Non vi stupirà, colleghi miei, che nel momento in cui io avessi un oggetto chimico che fosse in grado di esclusivamente riconoscere la macchina molecolare, senza però che questo in qualche modo sia in grado di registrarne all'interno la sua presenza, non ho una risposta cellulare, definirò questo oggetto chimico antagonista. Perdonatemi se in questo momento rimango così generalista nella loro classificazione, ma capirete tra un attimo quanto importante sia per noi, ecco, non confondere mai, e qui vi prego ragazzi, ve ne farei, e io stesso cercherò di essere estremamente rigoroso nel mio raccontarvi, ecco, l'esperienza farmaceutica che ho, nel non confondere mai, ragazzi, nel momento in cui dovessimo avere un recettore, il ligando che lo riconosce come substrato. Ok, ragazzi? Nel lessico, soprattutto farmacologico, questo vi mette immediatamente in cattiva luce, perché è chiaro che il substrato è un oggetto molecolare in grado di riconoscere in maniera specifica una macchina enzimatica, quindi è pronto per essere chimicamente trasformato nel prodotto. Nel momento in cui qui siamo di fronte ad una macchina recettoriale, il concetto che noi potremmo avere di substrato lo trasformiamo nel concetto di agonista, riconosco e attivo, ok? Attraverso questa modificazione strutturale che consente dall'altro lato ovviamente di aver ricevuto, di aver preso coscienza della mia presenza. Così come, ragazzi, ve lo dico ecco una volta per tutte, anche se poi voi siete già pronti in questo, non confonderemo mai il concetto di inibitore, classico nell'enzimologia, inibitore, poi qui dovrei essere, ditemi se vi torna, preciso ragazzi nel dire per esempio inibitore competitivo al substrato, perché questo per noi è fondamentale, nel sottolineare che la competizione, la sostituzione topologica, o ci sono io o ci sei tu, avviene nello stesso sito di riconoscimento del substrato. Ecco, vi pregherei ragazzi di non confondere mai il concetto di inibitore tipico in ambito enzimologico con il concetto di antagonista nel mondo recettoriale. Farmaceuticamente parlando, ragazzi, vi mettereste subito in cattiva luce nel momento in cui un medico, un farmacologo, un biologo molecolare, ecco, interloquisce con voi e si accorge che, in maniera, se volete, anche, ecco, colloquiale, confondete il concetto di substrato con quello di agonista, di inibitore con quello ovviamente di antagonista. Sono stato chiaro, ragazzi? Vi pregherei, e lo faccio da subito con estrema, ovviamente, onestà intellettuale con voi. Ora, ricordo che un antagonista è in tutto e per tutto un riconoscitore del sito, ovviamente, dove si lega in un qualche modo, dove si legherebbe in un qualche modo il portatore sano del segnale, il suo agonista. Con, ragazzi, però, una piccola caratteristica: a seguito di questo riconoscimento non avviene quella modificazione strutturale che poi porta ovviamente alla capacità nell'altro compartimento di dire sì, messaggio ricevuto. Ok ragazzi, quindi è un sistema per cui la nostra macchina recettoriale rimane nella sua forma, silente, ok, fin tanto che la presenza dell'antagonista sarà in un qualche modo presente nel sito di riconoscimento. Su questo, anche sulla definizione di questo sito di riconoscimento, sarò un po' più preciso tra qualche minuto. Ok ragazzi, vi torna: antagonista, riconoscimento, stato inattivo; agonista, riconoscimento e conseguente modificazione strutturale e di conseguenza poi trasmissione del segnale. Perché ragazzi, ovviamente vi porto per mano quasi in maniera puerile, perché posso fare questa traduzione per un attimo e capite perché è fondamentale che noi capiamo farmaceuticamente, in attesa che il nostro Eugenio, ragazzi, il nostro farmacologo di fiducia, lo faccia con la giusta eleganza e professionalità nel suo corso di farmacologia. Ma egoisticamente, ecco, farmaceuticamente dobbiamo portare con noi da subito un concetto che... Guardate questo schema, ragazzi. Vi torna? Guardatelo un attimo, nella sua semplicità. E ditemi se, dal vostro punto di vista, potremmo tradurre questo schema veramente di una semplicità meccanicistica incredibile in questo. Vi turba? Se non vi turba, io sarei felicissimo, perché avrei un modo molto semplice per introdurvi alcuni concetti incredibilmente importanti da un punto di vista farmaceutico nel momento in cui ci occuperemo di farmaci che lavorano su macchine recettoriali. Ora, Andrea, posso chiederti se il trasposto grafico sopra, uso questo, è abuso, matematico, sotto, vi in qualche modo turba? Risposta retorica alla domanda retorica?
Assolutamente no.
Grazie Andrea. Ora, se questa cosa davvero la possiamo condividere, quindi se mentalmente noi possiamo sostituire lo schema grafico, molto semplice, spero sufficientemente chiaro, che noi abbiamo effettivamente qui sopra, nella sterile, più sterile, lo comprendo, ecco, grafica, no, che abbiamo sotto, consentitemi allora di introdurvi immediatamente un concetto farmacologicamente molto molto importante, che poi ritroveremo, ecco perché dedico qualche minuto con voi in modo tale che non ci siano ovviamente poi equivoci lessicali, ok ragazzi, su quello che il farmacologo sperimentalmente, ok, mondo reale, classifica come un agonista pieno. Uso il termine anche anglosassone full agonist, perché molto spesso anche nel linguaggio, in italiano, proprio per dimostrare che siamo professionisti della materia, usiamo il concetto di full agonist. che insomma, ecco, traduce quello che sarebbe la pienezza, e adesso vi comprenderemo il perché, la pienezza di essere ovviamente agonista. Ora ragazzi, posso presentarvi lo scenario, ditemi se vi torna, che potremmo avere nel momento in cui facciamo questo tipo di esperimento nel mondo reale. E immaginate la prima fase che è tipica, ditemi se vi torna, tipica di qualunque agonista. Devo essere sincero che questa fase accomuna anche l'antagonista, ma questo lo vedremo dopo. Ok, ragazzi? Ora, ditemi se vi torna. Possiamo immaginare un esperimento di questo genere tradotto in questo modo? Immaginate l'esperimento che abbiamo fatto, ragazzi. Quindi prendo ovviamente il mio sistema recettoriale, ditemi se vi torna, e a partire da una concentrazione zero aumento via via la concentrazione del mio oggetto che in questo momento sto definendo farmacologicamente agonista. In realtà, in questo momento, che sia un agonista non lo vedo per nulla, ok ragazzi? Ma capirete tra un attimo la ragione di questo. Quindi, seguite un attimo l'andamento di questo grafico. In ascissa abbiamo la concentrazione variabile, ovviamente, del nostro oggetto chimico agonista, ve lo dico, e se ci pensate, in ordinata abbiamo la formazione del complesso, quindi dell'avvenuto riconoscimento tra il recettore, che era lì pronto ovviamente ad accoglierlo, e l'agonista che mano a mano ovviamente si presenta ovviamente alla popolazione recettoriale e con essa comincia a interloquire da un punto di vista interattivo. Non vi stupirà che ad una determinata concentrazione succederà questo magico evento dove vedete andiamo in un qualche modo a stato stazionario, uso anche qui il termine a plateau, ok ragazzi, bene, in cui effettivamente tutti i recettori saranno occupati, ditemi se vi torna, nel riconoscere ovviamente uno, in questo caso immaginiamo che la stechiometria sia uno a uno, anche se su questo potremo avere a volte, e lo vedremo insieme, delle variazioni alla regola, uno dei portatori del segnale, in questo momento agonista. Vi torna ragazzi? Quindi ecco che all'aumentare della concentrazione io avrò via via un avvenuto riconoscimento. Guardate l'unità di misura che abbiamo in un qualche modo nell'asse delle ordinate. Concentrazione di complesso tra ovviamente il mio oggetto chimico agonista e ovviamente il recettore che è lì pronto ad accoglierlo. Vi torna ragazzi? Avrò una concentrazione massima di complesso che, ditemi se mi torna, dipenderà dalla concentrazione massima di recettori che sto utilizzando. Vi torna ragazzi? Dato un sistema cellulare che porta con sé quel patrimonio di recettori, ecco, questa concentrazione massima sarà scalata ovviamente dal numero di recettori che madre natura ha deciso per quel sistema cellulare in quel particolare momento della sua vita di esprimere. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ragazzi. Riconoscimento, fase propedeutica affinché succeda qualcosa. Senza riconoscimento, ragazzi, spero di essere stato su, ma scusatemi se vi stresso, non ho la possibilità di modificare strutturalmente la macchina recettoriale affinché qualcosa succeda. E il farmacologo questo fa di lavoro, va a verificare che qualcosa sia successo dall'altro lato del compartimento. E per farlo deve avere un effetto, ecco, scusatemi se a questo punto lo chiamo così, un effetto misurabile sulla quale poi ovviamente scalare la quantità di quell'effetto in funzione della medesima concentrazione di, in questo caso, agonista che sto effettivamente utilizzando nella mia sperimentazione. Date un'occhiata, ragazzi, ai due grafici, quello di sinistra, dove sto analizzando l'avvenuto riconoscimento del mio farmaco, del mio agonista nei confronti del recettore di competenza, e quello di destra, dove in parallelo osservo che all'aumentare della concentrazione del mio farmaco, quindi del complesso di avvenuto riconoscimento, aumenta l'effetto esattamente con un andamento che è, ditemi se vi torna, convergente a quello che ho ovviamente rappresentato a sinistra. Non vi stupirà, ragazzi, che ci sarà anche in questo caso un effetto. Guardate con attenzione, ragazzi, la differenza di ovviamente presenza, quindi di unità di misura, quindi ovviamente di riferimento, che ho nelle ordinate. A sinistra una concentrazione di complesso recettore agonista, a destra l'effetto che questo riconoscimento sta producendo. Apro e chiudo parentesi. Un aumento di una concentrazione ionica a livello citoplasmatico, un aumento della MP ciclico a livello citoplasmatico, una variazione di pH. Ecco, immaginate di avere, di sostituire quell'effetto con esattamente il parametro farmacologico che stiamo utilizzando per analizzare l'avvenuta risposta a seguito del riconoscimento tra il recettore e il suo agonista. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Non vi stupirà, ragazzi, che anche in questo caso, in funzione della concentrazione che Madre Natura mi ha messo a disposizione di recettori, io avrò un effetto massimo che, ditemi se vi torna, strettamente correlato alla concentrazione di avvenuto riconoscimento tra il recettore e il suo agonista. Quindi c'è una bellissima correlazione logica, ditemi se vi torna ragazzi, tra ovviamente la formazione del complesso di riconoscimento a sinistra e l'attività, l'effetto misurato a destra. Guardate anche come ho volutamente richiamato nell'asse delle ascisse ovviamente i due eventi. A sinistra il riconoscimento misurabile con, ditemi se vi torna, una semplice costante di legame, esattamente quell'equilibrio per cui io vi chiedevo se eravamo turbati di descriverlo in quel modo che abbiamo ovviamente espresso sopra. Esiste un processo di equilibrio, e qui capite bene, nel momento in cui faccio questa specifica considerazione immagino di essere in condizioni termodinamiche, altrimenti direi uno stato stazionario, una certa concentrazione in quel momento, no, di recettore e di ovviamente e di agonista. Qual è la differenza? Che nello stato stazionario queste possono variare nel tempo, viceversa in un stato di equilibrio quelle sono al tempo zero, al tempo mille, la concentrazione del recettore e del mio farmaco, quella rimane, e capite bene, o del mio agonista, quella rimane. Capite bene che è irrealistico in un sistema aperto, assolutamente possibile in un sistema chiuso. Ma concedetemi in questo momento l'uso del concetto di equilibrio che noi siamo pronti a trasformare in stato stazionario nel momento in cui il sistema è aperto. In un determinato momento della vita del mio sistema vivente, aperto, ci sarà una certa concentrazione di agonista, una certa concentrazione di, ovviamente, di recettore, stabiliscono un rapporto di relazione, ecco perché lo chiamo equilibrio stazionario per noi, ecco, un rapporto di relazione che è funzione della costante di affinità, ditemi se vi torna, no, dei due, formano questo complesso. Una volta che ho formato il complesso, track, parte la modificazione strutturale, vedo dall'altra parte l'effetto che questo riconoscimento ha prodotto, una variazione di concentrazione ionica, un secondo messaggero, tutto quello che ci siamo già detti, ragazzi. Occhio a non confondere mai, vi prego ragazzi, il riconoscimento e quindi l'affinità che sussiste tra i due interlocutori, agonista e recettore, con ovviamente l'attività. Per il farmacologo questo è fondamentale. L'attività è il prodotto di quel riconoscimento. E lo vediamo nel grafico esclusivamente, l'attività, solo a destra. Il riconoscimento, chiaramente, lo vediamo a sinistra e porta come conseguenza per un agonista pieno quello che in un qualche modo, ecco, vi sto descrivendo. Ora, al farmacologo, devo essere sincero, è particolarmente caro un modo per esprimere, ecco, scusatemi, l'attività intrinseca di un agonista, e lo conoscete già come sistema di misura, è molto semplice anche da intuire. Esiste un parametro che viene chiamato effettivamente una dose, una concentrazione dose, molto più farmacologica, concentrazione molto più chimica, efficace, perché l'efficacia in questo caso è esattamente quello che io vado a misurare, l'attività, no, della risposta che io in un qualche modo vado a misurare. Ecco, c'è questo parametro molto interessante che è esattamente la concentrazione alla quale metà dell'effetto massimo che sto descrivendo viene raggiunto, ed è molto 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 usato ovviamente nel linguaggio farmacologico, quindi anche farmaceutico, per stabilire effettivamente, ditemi se vi torna, qual è questo punto anche la potenza, no, dell'attività intrinseca del mio agonista. Viene appunto definita EC50 ed è esattamente la concentrazione alla quale si manifesta la metà dell'effetto massimo, ragazzi. E questo per noi è un bellissimo indicatore numerico per poter in qualche modo quantificare, no, l'attività intrinseca ovviamente di un agonista. E infatti vi faccio subito questo esempio, ditemi ragazzi se vi torna. Prendo un altro oggetto, ditemi, dovrei farlo vedere qui, scusatemi se adesso arriva. Prendo un agonista diverso, strutturalmente diverso. Quindi è chiaro che se sono strutturalmente diverso, ingaggerò un processo di riconoscimento. Riconoscimento, ragazzi, sto guardando ancora il primo dei due momenti. Riconosco e poi. Ok, ragazzi? Date un'occhiata. E, Andrea, io penso che tu, immediatamente, guardando il processo di riconoscimento, tu mi possa dire immediatamente una cosa rispetto, ovviamente, all'esperimento che stiamo facendo da un punto di vista molecolare. Andrea, puoi fare un piccolo commento blu verso marrone? Due andamenti.
L'affinità è diversa.
Io mi aspetto, ragazzi, ci sono due aspetti che mi farebbe piacere che voi analizzaste, così come Andrea. Allora, l'affinità è diversa perché le due curve sono diverse. Ma potremmo anche immaginare che l'affinità, perché Andrea è stato, uso questo termine con molta delicatezza, è stato molto democristiano e ha detto è diversa. Ora, uno potrebbe anche chiederci se è più alta o più bassa, rispetto ovviamente marrone rispetto a blu, visto che il blu ha anticipato il marrone. Grazie Andrea.
Minore.
Grazie. Ci sono due aspetti molto interessanti. Vedete che, ecco, l'affinità io mi aspetto che sia minore per una semplice questione, ragazzi, ditemi se vi torna. Mi serve, e lo vedete chiaramente spostando il vostro occhio dallo zero, il pallino iniziale verde che trovate all'intersezione ordinate su ascisse, verso ovviamente destra, e vedete che per raggiungere, no, la concentrazione massima possibile del complesso dell'avvenuto riconoscimento, ecco, abbiamo bisogno di una concentrazione più grande. Ecco, questo è per noi un primo bellissimo indicatore del fatto che io mi aspetto che l'affinità di quel secondo marrone agonista sia più bassa ovviamente rispetto alla prima, perché mi serve più concentrazione, ditemi se vi torna, di agonista, eccolo qua, è molto bello, per raggiungere, vedete, la concentrazione massima. La cosa interessante, ragazzi, è che però la concentrazione massima la raggiungiamo, ok? Quindi vuol dire che ci sarà comunque ad una determinata concentrazione l'occupazione di tutti i ricettori che in un qualche modo sono a questo punto. Vado al grafico di destra, ditemi se vi torna, vado al grafico di destra, comunque attivabili. E io mi aspetto, ditemi se vi torna, che il profilo di attivazione, quindi quello che sarà l'effetto che questo manifesti, sia in un qualche modo, ditemi se vi torna, convergente, perché è una conseguenza, no, a quello che ho osservato nel processo di riconoscimento a sinistra. Andrea, ti torna?
Perché sì, assolutamente.
Molto bene, mi fa molto piacere, ragazzi. Allora, direi che anche in questo caso, a destra, il parametro molto caro al farmacologo, ovvero sia quella che è la dose, ecco, la concentrazione efficace al 50%, è un bellissimo indicatore del fatto che anche da un punto di vista dell'attività, ragazzi, dell'attività, effettivamente il secondo agonista, caratterizzato dalla curva marrone, è meno attivo, ragazzi, dell'agonista caratterizzato dalla curva blu. Vi torna, ragazzi? Molto bello. E qui lo vediamo chiaramente, perché basta che seguiate, ecco, la concentrazione al 50% e vedete che questa concentrazione, per arrivare a metà dell'effetto massimo possibile, è più elevata rispetto a quella precedente. E direi che su questo, Andrea, oramai siamo, no, pronti, sono molto felice. Allora, ragazzi, definiamo quindi un agonista pieno in questo modo. Perché vi stresso su questo? Perché potremmo avere situazioni leggermente diverse. Ecco, qui ci sarà, ecco, sicuramente l'effetto, ancora un richiamo alla costante di equilibrio, ditemi se vi torna, ed è chiaro che questa differenza che noi stiamo osservando è legata ovviamente al processo di riconoscimento e quindi alla costante di equilibrio se siamo in un sistema chiuso, alla costante dello stato stazionario se siamo in un sistema aperto. Dico una cosa assolutamente sciocchina e che in qualche modo avete già ovviamente intuito pienamente. Ora, ragazzi, Perché vi ho stressato su questo? Perché accidenti, madre natura non sempre ha bisogno di attivare in maniera piena il sistema recettoriale. Anche qui lei è abilissima. Non è sempre detto che da zero devo passare a uno. Non è sempre detto che in un qualche modo il sistema deve essere attivato in maniera, attivato quindi il trasferimento dell'informazione in maniera digitalica, 0-1, ma potrebbe essere a volte utile attivarlo in maniera analogica, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5 e via di seguito. Ecco perché la farmacologia ci insegna, e noi quindi facciamo nostro farmaceuticamente questo concetto, che esistono degli oggetti che noi chiameremo, come potete immaginare, agonisti parziali o partial agonist, come spesso viene anche utilizzato, dove pur essendoci, ragazzi, un riconoscimento, e adesso qui vi chiedo di immaginare cosa potrebbe apparire qui e che cosa potrebbe apparire qui, ok, tra qualche istante, pur essendoci un riconoscimento, accidenti, il trasferimento di questa informazione dall'altro lato non corrisponde a quello massimo possibile. Ed ecco che vi faccio apparire ovviamente lo scenario, in questo caso a sinistra, relativo al riconoscimento. Andrea, come commenteresti questo riconoscimento? È una piccola provocazione.
C'è affinità e il mio agonista riesce a legare tutti i recettori disponibili.
Assolutamente, direi una cosa in più, Andrea, così, ma giustissimo. Non vedo una differenza di affinità nel riconoscere il recettore tra l'agonista in blu, tra in agonista un blu e un agonista in marrone. Passatemi, ecco, come semplificazione due cure. Se io dovessi guardare, ragazzi, il riconoscimento, non li distinguerei. Ma dove li distingo? Quando il farmacologo fa il suo esperimento. Lo fa e vi fa vedere una cosa di questo genere. Olà! Cogliete riconoscimento da un lato, trasformazione dell'avvenuto di riconoscimento in un segnale, quindi in un effetto, no? Dall'altro. Nel momento in cui noi fossimo in una situazione di questo genere, in cui un agonista non sia in grado di raggiungere il massimo dell'effetto possibile, nonostante lui abbia occupato tutti i recettori a sua disposizione, questo è il messaggio, ragazzi, no? Quell'agonista viene definito parziale. E lo leggo solo ed esclusivamente nelle curve, ovviamente, di destra, ok? Gli agonisti parziali hanno sicuramente un riconoscimento, ovviamente, da un punto di vista molecolare, con il recettore di competenza, riescono a saturare tutti i recettori, quindi a riconoscere tutti i recettori a loro disponibili, ma nonostante questo, l'effetto che io ottengo non è mai quello massimo possibile. È chiaro che questa cosa è possibile, dico una cosa stupidina, ragazzi, nel momento in cui noi abbiamo diversi agonisti e li mettiamo in comparazione tra di loro. Non vi stupirà anche che potremmo definire, ecco, come riferimento quegli agonisti che Madre Natura ha deciso di utilizzare per portare naturalmente i segnali dai due lati, ovviamente, dei sistemi compartimentati. Esempio, nel momento in cui prenderemo in considerazione i nostri neurotrasmettitori, che la maggior parte di essi per i sistemi recettoriali segnalano degli agonisti, chiaro che se Madre Natura ha deciso di destinare a loro questa funzione, non vi stupirà che siano tutti degli agonisti nel momento in cui interloquiscono con i sistemi recettoriali di competenza. Per scoprire che molto spesso, ecco, potremmo usare questo sistema come riferimento, quello naturale, quello che Madre Natura decide di utilizzare per trasferire l'informazione. Creiamo la curva con questo e verifichiamo se tutti gli altri che come potete immaginare potrebbero essere oggetti esogeni, sia prodotti sempre da Madre Natura piuttosto che dal, no, dall'uomo, ecco, rispetto a quello di riferimento hanno un effetto che va a sovrapporsi a quello dell'agonista naturale, che io potrei definire, ditemi se vi torna, massimo, quindi un agonista pieno, o addirittura, ecco, essere solamente una parte, no, dell'attività massima che in qualche modo quel sistema recettoriale potrebbe espletare, e quindi ecco che definirei l'agonista come parziale. Anche in questo caso, ragazzi, potremmo utilizzare la stessa valutazione numerica per ovviamente quantificare l'attività dell'agonista parziale utilizzando ancora una volta la concentrazione efficace 50. Ok ragazzi, chiaramente in questo caso la concentrazione efficace 50 viene inevitabilmente scalata sul massimo che l'agonista può fare nel momento in cui effettivamente lui è nella sua, ecco, nel suo stato stazionario. Ok ragazzi, bene, Andrea ti torna, parziale rispetto pieno.
Sì, sì, sì.
Molto bene, sono molto felice. Posso farvi un piccolo esempio, ragazzi, che così spezziamo un attimo. Vi faccio vedere questo oggetto qui che noi abbiamo già visto e che noi vedremo tra qualche ora, ragazzi, no? Eccola qui, sempre lei, la nostra morfina. Posso farvi vedere, ragazzi, il valore della sua costante di affinità. Questa è una costante di inibizione, ma non preoccupatevi, no? Quindi la sua costante di affinità. Ecco, per un recettore ovviamente degli oppioidi di sua competenza, espressa ovviamente in nanomolare. Vi ricordo sempre che tanto più basso è questo valore, tanto più elevata è l'affinità che l'oggetto presenta, come già sapete, ovviamente nei confronti del sistema recettoriale di competenza. Vi faccio vedere la morfina che conoscete già, questo bellissimo, no, sistema policiclico, guardate, avete già oramai, adesso l'ha analizzato in pochi secondi, no? Guardatelo un attimo. Potrei farmi una domanda cattiva, Andrea, posso farti una domanda cattiva? Sapresti dare una predizione, non devi dirlo adesso, non accendere il microfono, ma ecco, sapresti dare una proiezione della sua solubilità termodinamica in acqua e del suo coefficiente di ripartizione? Chiudo parentesi, ok ragazzi? Quello che mi interessa è farvi vedere questo oggetto, ragazzi, poi vi faccio vedere questi due oggetti. Vi ricordo che la morfina, essendo l'oggetto che noi possiamo considerare come riferimento, lo possiamo considerare nel momento in cui avrà fatto il suo effetto, per esempio in questo caso aumentare o comunque far variare la concentrazione di MP-ciclico, essendo ovviamente poi un riconoscitore di un recettore di opioide proteine G, lo definiamo in questo momento un agonista pieno. Ok ragazzi, ha quel valore di riconoscimento, di costante di affinità, ed è nella curva corrispondente un agonista pieno. Ok ragazzi? E vi faccio vedere due oggetti che abbiamo qui sotto. Innanzitutto devo dirvi che sono due competitori al sito di riconoscimento della morfina per il medesimo recettore. E vi faccio vedere ovviamente le due, così vi vorrei chiedere ragazzi, se voi doveste disegnare qualitativamente rispetto alla morfina, le due curve di riconoscimento, vi ricordate quelle di sinistra, quelle che erano di solito qui, no? Per l'oggetto di sinistra, il carfentanile e il carbofentanile che abbiamo a destra. Mi farebbe piacere, ragazzi, che mentalmente per i due oggetti rispetto alla morfina costruiste le due curve. Vi ricordate quello del riconoscimento che ho qui? Ok, ragazzi? Ora, la prima cosa, ecco, che mi farebbe piacere, ragazzi, non li avete mai visti questi due oggetti? Mai, mai. In realtà, forse, ragazzi, anche da un punto di vista della comunicazione mediatica in questo periodo, apro una piccolissima parentesi ragazzi, su questo aspetto e quindi sull'impatto sociale che sta avendo, forse potreste aver in qualche modo già preso coscienza, la morfina sicuramente, ma con i due oggetti sotto nella variante farmaceutica più utilizzata, che è quella del fentanile. Lo rivedremo insieme. Il fentanile ha una struttura veramente molto simile a quelle che state osservando qui ed è, come potete immaginare, un prodotto di sintesi, come a differenza ovviamente della morfina che è un prodotto naturale e che ha la prerogativa di essere un agonista competitivo della morfina nei recettori di competenza, quindi viene utilizzato terapeuticamente come ovviamente un antidolorifico di natura poi per i dolori neuropatici, un po' come la morfina, ragazzi, che vedremo insieme. Ora, la prima cosa che mi farebbe piacere che voi così, in maniera molto ingenua, perché l'esperienza la stiamo costruendo insieme, mi farebbe molto piacere che voi guardaste le tre strutture che abbiamo e che cominciaste a porvi una bellissima domanda: ma come caspita possono essere dei competitori, ovviamente, al medesimo sito di riconoscimento della morfina, i due oggetti che gli stanno sotto? E soprattutto, come mai, ecco, pur essendo così strutturalmente diversi, sono in grado di essere dei competitori nel medesimo sito? E vi faccio vedere, eccolo qui, ma con questa caratteristica farmacologica. Uno dei due, il carfentanile, è un agonista pieno come la morfina. Dall'altro parte, la versione carbo, come vedete, e spero che cogliate immediatamente, no, qual è la differenza clamorosa dei due? Ce n'è una, Andrea, una sola tra i due. Carfentanile e il suo carbo derivato. Una sola, ragazzi. Andrea.
Manca l'azoto.
Manca l'azoto! Accidenti! Manca l'azoto.
Di protonazione.
Assolutamente, manca quell'azoto, ragazzi, e quindi ecco, mi piace molto, ognuno di voi comincia a dire, ma se mancasse quell'azoto, caspita, e guardate, la semplice, tra virgolette, assenza di quell'atomo di azoto, ok ragazzi, come sposta il quadro interattivo da un lato, guardate la costante di affinità che noi stiamo misurando, anche se volete comparativamente alla morfina, ma soprattutto, ovviamente, l'impatto farmacologico in termini di attivazione del sistema recettoriale di competenza. A sinistra abbiamo un agonista pieno come la morfina, a destra un suo agonista parziale. Tutto questo, ragazzi, per dirvi che mi farebbe piacere che mentalmente costruiste le due curve qui rispetto alla morfina, le due curve qui, ok, rispetto alla morfina, per i due oggetti. Poi, la meraviglia della discussione che potremmo fare insieme, ma come caspita fanno questi ad essere dei competitori della morfina? Forma, volume, schema di interazione, ragazzi. Se sono dei competitori vuol dire che in qualche modo mediano una complementarietà di forma e volume, da un lato, e di schema di interazione, dall'altro. Come caspita sia possibile per i due oggetti? E che comunque questa variazione strutturale porti, se osservate, apparentemente, pur essendo minima, ad una variazione del profilo farmacologico dei due oggetti. Riconoscono ovviamente in modo differenziale lo stesso tipo di recettore, tanto che uno dei due rimane un agonista pieno, l'altro un agonista parziale. Ecco, questa è la bellezza, ragazzi, della... Ecco, vi dicevo, scusatemi, tristemente famoso oggigiorno il fentanile, prodotto di sintesi, largamente utilizzato, vi dicevo, come, diciamo, antidolorifico di natura neuropatica, con tutti gli effetti collaterali tipici degli oppioidi, tutti, che in questo momento, ecco, temporale, diventa tristemente famoso perché soprattutto negli Stati Uniti, ma anche qui in Europa, ahi noi, sostituisce l'eroina, ovviamente, in tutte quelle, uso questo termine molto delicato, ecco, in quegli utilizzi vengono definiti ricreativi, capite molto bene con quale delicatezza uso questo termine, ragazzi, rispetto ovviamente all'utilizzo terapeutico, ok ragazzi, quindi rivedremo, ahi noi, anche questo aspetto tristemente famoso oggi, perché il fentanile sta rappresentando veramente una piaga sociale nel momento in cui lo si sostituisce, ovviamente per quell'uso non terapeutico, chiudo le virgolette, ricreativo, in sostituzione dell'eroina, ok ragazzi? E devo dire che il problema è estremamente delicato perché, come potete vedere, ecco, le potenze, quindi capacità di riconoscere da un punto di vista, ecco, recettoriale la struttura dei, ecco, di questi fentanili è molto più elevata rispetto a quello che avrei ovviamente nella morfina, e poi vedremo anche alcuni aspetti legati all'essere eroina, e quindi chiaramente è molto più facile andare incontro a tutte quelle collateralità, leggi per me morte, ok, che è tipico ovviamente di un'assunzione non controllata, non terapeuticamente controllata, di oppioidi, ok ragazzi? Quindi tristemente famosi gli oggetti che abbiamo qui sotto. Tra altre cose, il carfentanile è il più potente anestetico, diciamo analgesico, quindi antidolorifico narcotico che abbiamo ovviamente attualmente a nostra disposizione, l'oggetto che vedete ovviamente a sinistra. Scusatemi se ho divagato un attimo, dopodiché devo anche dirvi un'altra cosa, ragazzi, che mi sono un po' tristemente, ecco, ho vissuto ieri sera ascoltando, ovviamente non lo faccio chiaramente per masochismo, alcune trasmissioni ovviamente legate ovviamente al problema sanitario del coronavirus. Ho bisogno di condividere con voi un aspetto molto delicato di comunicazione, ma lo faccio magari qualche secondo prima di lasciarvi, ok ragazzi? Apro e chiudo una parentesi. Invece spero che mentalmente abbiate ricostruito le curve che vi chiedevo, ed era solo questo. Ecco, l'esempio bellissimo. Ragazzi, non so se avete notato che queste diapositive sono rimaste in italiano. È vero, perché raramente le utilizzo al di fuori che nel nostro corso, perché questo è un argomento prettamente di tipo farmacologico, quindi raramente mi chiamano a fare lezioni di farmacologia fuori dall'Italia. Però ecco, quindi l'ho lasciato in italiano perché è solamente a nostro uso e consumo e non è, vi dicevo, assolutamente di mia pertinenza, perché sono un chimico farmaceutico come voi, non un farmacologo, e quindi ecco, l'ho lasciato così in tonso in italiano, così come le avevo create qualche anno fa quando avevo bisogno di chiarire, ecco, con voi alcuni aspetti lessicali però importanti. Ok ragazzi, ditemi se vi torna. Eccolo qua. Eccolo qua. Mi sapreste dire chi è? Mi sapreste dire chi è? Questa sarebbe la domanda che vi avrei fatto se fossimo in presenza. Andrea, destra o sinistra? Ti ricordi? Non mi interessa il nome. Questo chi potrebbe essere? Il marrone. L'oggetto che era a sinistra o l'oggetto che era a destra?
Il carfentanil.
Il carfentanil, io direi questo perché vi ricordo, guardate, rispetto alla morfina che è il nostro sistema di riferimento, quello azzurro, era, se vi ricordate, sicuramente un pieno, e lo vediamo che è un pieno, no, un agonista pieno a destra perché raggiunge l'effetto massimo, ma soprattutto era più potente. Infatti, se voi guardate la sua costante di affinità rispetto alla morfina, e questo lo leggiamo ovviamente a sinistra, ecco, sta addirittura alla sua sinistra. Quindi vuol dire che riusciamo con una concentrazione minore rispetto a quella della morfina a saturare, a ingaggiare tutti i recettori disponibili. Dall'altro lato, me ne accorgo subito nel sistema recettoriale perché ovviamente l'effetto, l'efficacia che noi andiamo a misurare da un punto di vista dell'attivazione è ovviamente raggiunta a concentrazioni più basse e C50 più basse. Quindi direi narrazione perfetta, Andrea. L'altro oggetto, come ti aspetti?
L'altro oggetto mi aspetto che comunque arrivi nel grafico del riconoscimento, arrivi comunque alla soglia massima,
Sì,
mentre in
vediamo se è
quello
vero. Ah, boom, così.
ci mette di più, ovviamente, però arrivi, esatto, però arrivi più tardi nella
Sì,
soglia
molto
massima,
bene.
mentre in quello di destra che non arrivi
Molto
mai
bene,
al.
sono orgogliosissimo. Mi basta questo, Andrea. So che è esattamente copia e incolla di quello che state pensando tutti, quindi sono veramente orgoglioso. Ecco, se ragazzi, nel momento in cui parleremo di agonisti pieni e di agonisti parziali, avessimo sempre in mente questo schema logico, qualunque sia il recettore, ragazzi, è meraviglioso. Qualunque sia il recettore, qualunque sia ovviamente il sistema, no, agonistico che stiamo analizzando da un punto di vista strutturale, nel momento in cui avete chiaro questo, ragazzi, non sbagliate mai. E, come potete immaginare, rendete estremamente orgogliosi di voi i colleghi farmacologi. Ok, ragazzi? E di questo è un orgoglio anche mio personale. Ragazzi, posso provocarvi solo su una piccola cosa prima di passare, ovviamente. Va bene, eccolo qui. Avevate perfettamente ragione, li avrei richiamati per quello che abbiamo detto. Ah, vi faccio vedere le strutture tridimensionali, ragazzi, su cui faremo qualche riflessione da un punto di vista dell'essere competitori, tra qualche ora insieme. Molto bene, ragazzi. Ora, prima di, ragazzi, anzi no, lo faccio subito e poi ovviamente vi stimolo con una piccola curiosità, ragazzi, ma lo faccio subito prima di lasciarvi. Ci siamo quasi, ragazzi. Allora, antagonisti. Abbiamo adesso in mente il nostro piccolo schema logico. L'antagonista dovrebbe essere un sistema che è in grado di riconoscere il sistema recettoriale, assolutamente sì, ma non è in grado ovviamente di trasferire l'informazione al suo interno. Andrea, posso chiederti di, poi appariranno, ragazzi, anzi forse, di simularmi due grafici che io avrei sulla base di quello che ci siamo detti?
Allora, sul grafico dell'affinità mi aspetto, c'è cioè un grafico simile, praticamente uguale a quelli che abbiamo visto fino a
Sì,
prima,
sì.
mentre sul grafico dell'attività, cioè non dovrebbe vedersi proprio l'attività, cioè
Sono
dovrebbe seguire l'asse.
orgogliosissimo, orgogliosissimo, orgogliosissimo. Ti piace? Andrea, ti piace?
Sì.
Esattamente questo. Ora, ragazzi, posso Posso farvi una piccola considerazione prima ovviamente di lasciarvi e volevo dirvi una piccola cosa da condividere con voi in maniera, ecco, di comunicazione scientifica. Io vi lascerei così. Posso in realtà, ragazzi, farvi riflettere su una questione particolare? Dal vostro punto di vista, sarebbe possibile avere una situazione in cui io inverto ovviamente i due grafici? Cioè, dal vostro punto di vista, è possibile immaginare di avere un effetto farmacologico a concentrazione zero del vostro agonista? E vi stimolo così, perché mi anticipa una situazione molto molto interessante. Andrea, potremmo immaginare di avere un effetto farmacologico a concentrazione zero dell'agonista. Cogliete la mia provocazione? Qui ci possono essere due scenari che potreste da subito condividere con me, o domani chiaramente, ma se Andrea ha una riflessione io l'accetto con grande piacere.
Mi sembra solo di ricordare che
buon senso, Andrea, non serve il ricordo, però va bene anche il ricordo.
Allora vado sul ricordo, nel senso, mi ricordo che i recettori accoppiati alle proteine G avevano comunque una minima attività anche senza il riconoscimento del...
Non sempre, è vero, però hai ragione, hai un buon ricordo, non sempre, ma è vero. E posso invece stimolarvi su un altro aspetto, ragazzi, che potremmo forse tenere con noi per una riflessione poi un po' più ampia? Effetto placebo? Scientificamente parlando, ragazzi, occhio, scientificamente parlando. Potremmo tradurlo in questo modo, poi chiaramente quello che ci anticipa Andrea lo vedremo domani insieme, ok? Però potremmo immaginare che di tradurre il nostro concetto scientifico, ragazzi, occhio, scientifico, di effetto placebo esattamente in una situazione, adesso che abbiamo messo in relazione questi due grafici, esattamente in una situazione tale per cui in assenza di un agonista, in questo caso perché ci viene comodo fare questa traslata, no, traslazione insieme, in assenza di antagonista, a concentrazione zero del mio agonista, io comunque osservo un effetto terapeuticamente, chiaro che sposto ovviamente la partita molto in là, ma anche da un punto di vista, se ci pensate, ovviamente poi, ecco, molecolare, uno può immaginare che qualcosa possa succedere anche in assenza ovviamente di una concentrazione, ecco, misurabile di ovviamente nostro agonista. Lascio aperto queste due cose per domani. Ragazzi, mi consentite un minuto e poi vi lascio e vi abbraccio augurandovi un buon pomeriggio. Ieri sera stavo ascoltando una delle tante trasmissioni relativamente al problema di analisi epidemiologica che stiamo in qualche modo affrontando relativamente a Covid-19, ok? Ora ragazzi, voi avete appena finito il vostro corso con la professoressa Sissi, avete da poco, ecco, rivisto concetti di microbiologia a livello accademico. Posso farvi una preghiera comunicativa a voi? E mi farebbe piacere che foste però portatori sani di questa buona comunicazione scientifica. Possiamo ricordare ai nostri interlocutori che c'è una differenza abissale, sostanziale poi anche da un punto di vista delle ripercussioni, tra mortalità e letalità. Siete cortesi di essere portatori sani di questa differenza nel momento in cui io sento anche autorevoli colleghi che non distinguono questo concetto che è basale. È come se io vi dicessi, ecco, che l'agonista è un substrato, ecco, e dovrei fare così tante volte, no, nel momento in cui predico a voi questa cosa. Non si può, ecco, nel 2020 ancora ascoltare colleghi anche autorevoli che confondono, ecco, questi che sono rudimenti di virologia, tra ovviamente il concetto di mortalità e di letalità. Ok ragazzi, e con questo vi lascio, vi abbraccio forte e ci vediamo domani. Ciao cari, buon pomeriggio.